Allora, niente, questa sera facciamo una chiacchierata sul... Intanto ben arrivati, intanto, scusate. E stasera facciamo una chiacchierata sul sole, quindi il titolo è Il sole e le reazioni nucleari. Poi in realtà, insomma, vedremo di farci stare qualcosina in più, sempre che poi abbiamo tempo. Comunque l'obiettivo è quello di parlare un po' del sole, come è fatto il sole, come funziona, perché brilla, una cosa che poi tra l'altro ci potrà essere utile anche per capire come funzionano anche le altre stelle. È parecchio... Parecchie informazioni sulla astrofisica delle altre stelle sono nate proprio dallo studio del Sole, dei primi studi del Sole già nel 847, quindi già con questa sera, se riusciamo a capire come è fatto il Sole, potremmo già passarci avanti. Quindi alcune delle domande che affronteremo saranno, per esempio, quanto è grande il Sole, di che cosa è fatto e come mai il Sole brilla. Alcune delle domande che vengono spontanee. Di solito, appunto, per cercare di rispondere a queste domande bisogna passare da una visione un pochino così romantica del Sole a una versione un pochino più pesante in cui è necessario studiare, in particolare alcune cose di matematica, di fisica in particolare, che è necessario capire per capire bene come funziona il Sole. Quindi chiaramente cercherò di rendere più digeribile possibile. Comunque, se nel corso della chiacchierata ci avete qualche domanda, qualche dubbio, qualcosa che non è chiaro, alzate fuori la manina e andiamo a rispondere subito. Quindi ciò detto, più o meno sommario grosso modo è questo. Quindi prima facciamo la panoramica un po' generale su quali sono i nostri strumenti di indagine per il Sole, quindi gli osservatori solari e le sonde spaziali. Poi faremo alcune osservazioni generali sul Sole, quindi daremo un po' la carta d'identità, quanto è grosso, qualche luminosità, eccetera. E alcune di queste osservazioni, come vedremo, si applicheranno prese pari passo anche di peso anche alle altre stelle. Poi andremo più in dettaglio a vedere di che cosa è fatto il Sole. Quindi vedremo in qualche dettaglio la spettroscopia, probabilmente di spettroscopia ne avete già sentito parlare. Vediamo magari di fare un ripassino veloce senza dedicarci troppo tempo. Poi cominceremo a vedere invece, entreremo con il merito, vedremo proprio come è fatto il Sole. Quindi cominceremo con una nuotatina in superficie, vedremo l'atmosfera solare, cosa c'è dentro, e poi ci tufferemo in profondità per esplorare l'interno del Sole tramite delle tecniche di eliosismologia, che sono tecniche che sono state sviluppate negli ultimi 20 anni, un po' giù di lì, che hanno cresciuto in modo addirittura impressionante la nostra conoscenza di questa stella. Poi, fandoci all'interno, non possiamo fare a meno di rispondere, porci la domanda di che cosa fa brillare il Sole. Quindi vedremo che in questo caso incontreremo appunto le reazioni nucleari, quindi vedremo che cosa sono, come funzionano, e poi cercheremo di capire se effettivamente è vero che nel Sole avvengono queste reazioni nucleari, perché se avvengono, avvengono all'interno, nella parte centrale che non possiamo vedere. Quindi dovremo cercare qualche indicazione indiretta. Questa indicazione, neanche tanto indiretta, viene da una classe particolare di particelle che si chiamano neutrini solari, che sono stati osservati già da diversi anni e che hanno dato la risposta definitiva a queste domande. Poi vedremo, se facciamo in tempo, vediamo poi in che dettaglio, parlare un pochino dell'attività solare, che è un argomento di cui si sente parlare ogni tanto, specialmente adesso con il 2012, e ogni tanto parlano anche dell'attività solare, quindi magari se avanziamo un po' di tempo magari vediamo di mettere qualche paletto anche qui, giusto per cercare di fare un po' di chiarezza sulle cose. Quindi, ciò detto, incominciamo con gli strumenti. Gli strumenti, storicamente quelli con cui si è cominciato, sono gli osservatori da terra. Questo, anche se all'aspetto non sembra, è un osservatorio solare, che di solito è diverso dall'osservatorio con le catene animate con la cupola, perché il telescopio funziona in modo diverso. Semplicemente in un osservatorio normale abbiamo bisogno di catturare tanta luce da stelle lontane che sono molto distanti, quindi la luce che serve è poca. Invece per il Sole questo problema non esiste, quindi l'osservatorio possiamo permetterci di progettarlo in modo completamente diverso. Questo è il più grande, ad oggi, il più grande telescopio solare che c'è sulla Terra, e si trova in Arizona. A vedere, quindi non sembra tanto un osservatorio, però funziona così. Allora, c'è una parte di sopra del suolo e la maggior parte è sotto, che si vede in questo disegno. In breve, in cima, qui, c'è uno specchio, si chiama celostrata, che è uno specchio di 2 metri di diametro, che segue il movimento del Sole. Quindi Sole sorge a est, quindi questo telescopio, questo specchio punta verso il Sole, poi man mano che il Sole si sposta nel cielo segue il suo movimento e quindi questo telescopio, questo specchio cattura la luce del Sole e la riflette. Dove la riflette? Beh, la riflette all'interno di questa struttura, dove poi c'è il vero e proprio osservatorio, quindi rimane fermo. Quindi andando in fondo c'è questa struttura, in realtà è una specie di un tubo, un cavo se vogliamo. La luce convogliata da questo specchio arriva fino a uno specchio secondario posto in fondo, a questa struttura, viene riflesso fino a circa metà e qui tramite uno specchietto secondario, un altro specchietto secondario, viene convogliato in questo pozzo. Sul fondo di questo pozzo, come? Sono 100 e qualcosa metri, sono più di 100 metri. E al fondo di questo pozzo ci sono poi i vari strumenti per l'analisi degli spettri del Sole, di tutte quelle cose che vedremo dopo. Tra l'altro c'è anche un piano in cui viene proprio formata l'immagine del Sole, chiaramente la luce è molto forte, quindi per poter osservare è necessario usare degli occhiali da sole per proteggersi. In effetti questo è il modo, l'osservazione in diretta è il modo migliore per osservare il Sole, e anche se qualcuno magari di voi è appassionato e vi interesserebbe vedere il Sole. Di solito è bene non fidarsi mai dei, intanto non osservarlo mai direttamente per evitare danni alla retina. È meglio non fidarsi neanche troppo dei filtri, perché in alcuni casi non commercializzano questi telescopi con dei filtri, diciamo filtri solari, però non tutti, diciamo, di alcuni di questi filtri è sempre meglio non fidarsi, quindi la cosa migliore è quella di usare il telescopio come un proiettore, quindi puntate il telescopio verso il Sole, al posto togliete l'oculare in fondo e l'immagine la formate su un cartoncino bianco in fondo al telescopio. Regolate un po' la distanza per vedere dove va fuoco e avete proprio l'immagine perfetta del disco solare. Quindi questo senza nessun rischio per la vista è il modo migliore per osservare il Sole. Se con interesse posso dare qualche altro dettaglio più avanti. Il problema è che con questo tipo di telescopi, per quanto siano perfezionati, però ci permettono di osservare solamente una parte della luce che arriva dal Sole. Infatti il Sole non emette solamente luce visibile, ma emette anche onde radio, raggi X, ultravioletto e un sacco di altre cose. E il problema qual è? Il problema è che naturalmente abbiamo di mezzo l'atmosfera terrestre. L'atmosfera terrestre, per nostra fortuna, blocca la maggior parte di queste radiazioni. Per esempio, i raggi gamma, i raggi X, gli ultravioletti sono fermati quasi tutti dall'atmosfera solare. C'è una finestra abbastanza ristretta in cui passa la luce visibile, quindi dal violetto fino al rosso. Poi c'è l'infrarosso che è abbastanza disturbato. Non c'è una finestra in radio, dopodiché da onde radio di lunghezza molto alta sono bloccate anche queste. Quindi per poter osservare il Sole, per esempio nei raggi X o nel lontano ultravioletto, è necessario portare degli strumenti da terra fino sopra l'atmosfera. Ed è quello che si è fatto negli ultimi anni con il lancio di parecchie sonde spaziali che sono state dedicate proprio allo studio del Sole. Questo è il lancio di una di queste sonde nel 95 e qui c'è un breve elenco, non completo perché ne manca ancora qualcuna, degli osservatori solari che sono attivi nello spazio. Quindi sono diverse sonde, ciascuna di queste sonde è dedicato alla esplorazione di un particolare aspetto dell'attività del Sole. E infatti parecchie delle immagini che vedremo dopo sono proprio riprese tramite elaborazione di dati di questi satelliti. Bene, questo è il quadro generale da cui deriviamo le informazioni che vi racconto adesso. Adesso andiamo un pochino a vedere le generalità del Sole e poi vedremo come parecchie di queste generalità si possono estendere anche alle altre stelle. Cominciamo con le generalità proprio di base, la distanza, quanto è distante il Sole. Beh, qui ci sono diverse tecniche per poterla misurare, se non vogliamo i dettagli, diciamo che la distanza dalla Terra è di circa 150 milioni di chilometri, più o meno. Sembra tanto, però, se uno misura il tempo in anni luce, in realtà il Sole è distante 8 minuti luce. La stella più vicina sono 4 anni luce, quindi comunque sembra lontano perché c'è una cifra grande qua, però rispetto alle altre è niente. Poi il diametro, che si deriva facilmente una volta che conosciamo la distanza e le dimensioni angolari, è di circa 1 milione di chilometri. Anche questi numeri detti così magari non significano molto, però acquistano più significato se li confrontiamo con le dimensioni della Terra. In effetti questo diametro è circa 100 volte il diametro della Terra. Veniamo poi alla massa, che si può determinare per esempio in base alla legge di Keplero, che è circa 300.000 volte la massa della Terra. Quindi, insomma, immagino, spero, che queste, con queste notazioni di numeri, 2 per 10 alla 30, sono familiari per tutti, perché ogni tanto in qualche diapositiva compaiono. Che 2 per 10 alla 30 sapete tutti cosa vuol dire, in caso appunto fermate, l'ho scritto così senza pensarci forse. Sono abbastanza comodi da usare, però non si può presumere che conoscano tutte. Bene, quelle di prima erano delle informazioni del tutto generali. Adesso andiamo un pochino a grattare sotto la superficie, vediamo un po' delle informazioni un pochino più dettagliate. Per esempio, potremmo provare a misurare quanta energia ci arriva dal Sole, quindi quanta luminosità il Sole emette. Beh, scopriamo che su un metro quadro della superficie terrestre piovono circa 1400 watt di potenza dal Sole. Sì.
In quanto tempo?
No, il watt è una potenza, quindi l'energia al secondo. Cioè, il watt sarebbe, l'energia sarebbe joule al secondo, quindi l'energia in joule al secondo. Quindi è una misura di potenza, quindi energia che arriva per un tanto di tempo. Adesso ci ricordiamo che questo metro quadro della Terra su cui piove questa energia fa parte di una enorme sfera con centro il Sole, che ha un raggio di 150 milioni di chilometri. Quindi moltiplicando questo 1400 watt per tutta la superficie di quale, possiamo trovare la superficie totale che viene emessa dal Sole, l'energia totale che viene emessa dal Sole, la luminosità, che è un numero enorme, si chiama 4 per 10 alla 26 watt. Tanto le compagnie normali è già una bella potenza. Poi, da questo possiamo, tramite una legge che vediamo tra un attimo, cercare di calcolare anche la temperatura del Sole, tramite queste conoscenze qua, che risulta essere di circa 6.000 gradi. La legge che si applica è la legge di Corfo-Nero. Probabilmente l'avete sentita, non so se ve l'hanno già raccontata, comunque vediamo subito di cosa si tratta. E partiamo da un esempio proprio banale. L'esempio banale è questa monetina da, 5 centesimi, che viene scaldata in un arco elettrico. Semplicemente abbiamo una forte corrente elettrica che passa da queste due terminazioni, che scalda questa monetina. Prendete nota di quello che succede. Allora, la monetina si scalda, vedete che prima il colore passa dal rosso, dove è calda ma non caldissima, poi verso il giallo, addirittura il bianco. E poi man mano che viene riscaldata aumenta di molto anche la luminosità di questa monetina. Ecco, possiamo dire che tutte queste proprietà che abbiamo visto per la monetina si applicano a un grande, una grande varietà di corpi. Intanto il fatto che la luminosità aumenta con la temperatura è un fatto che poi è stato studiato in fisica ed è noto come legge di Stefan Boltzmann, che esiste una legge molto precisa tra la temperatura di un corpo con queste caratteristiche e la sua luminosità. Poi anche il fatto che abbiamo osservato che il colore vira dal rosso, poi al giallo, al bianco, eccetera, eccetera, anche qui è un'altra legge che è stata studiata, in particolare da un fisico tedesco che si chiamava Wien, che l'ha studiata per benino. E appunto dicevo che queste proprietà sono caratteristiche di parecchi corpi e sono indipendenti dalla loro temperatura, dalla composizione chimica, dallo stato e così via. Per esempio, cosa vuol dire? Vuol dire che se al posto della monetina da 5 centesimi, per esempio, ci avessimo messo un gas compresso, questo si sarebbe comportato esattamente nello stesso modo. Quindi il bello di questi corpi che si comportano con questo modo, quindi seguendo queste leggi, si chiamano corpi neri. Corpi neri perché? Perché sono in grado di emettere qualunque tipo di radiazione, un po' come la nostra monetina emetteva la radiazione rossa, gialla, eccetera, eccetera. E se un corpo è in grado di emettere qualunque tipo di radiazione, è in grado anche di assorbire qualunque tipo di radiazione. E un corpo che assorbe qualunque tipo di radiazione è un corpo nero. Quindi il motivo corpo nero deriva dal fatto che un corpo che emette questa luce è anche in grado di riassorbirla. È un po' contorto comunque, se non vi piace ricordatevi delle proprietà. Ecco, per nostra fortuna il Sole, anche il Sole come la monetina da 5 euro, da 5 centesimi, si comporta in prima approssimazione almeno come un corpo nero. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che se dal Sole possiamo calcoliamo la luminosità totale della superficie tramite la legge di Stefan Boltzmann, possiamo calcolare per esempio la temperatura del Sole, e quindi da qui deriva il 6000 gradi che vi ho venduto prima nella diapositiva precedente. Quindi vedete che sono leggi di fisica estremamente generali, che valgono nei laboratori, valgono per il Sole, valgono per le stelle, valgono dovunque, e che sono quelle che ci permettono di fare dei passi avanti nella conoscenza dell'universo. La situazione sarebbe molto più drammatica se le leggi fisiche che valgono qui non valessero anche per esempio sul Sole, su Marte o da un'altra parte, perché allora saremmo veramente nei pasticci per cercare di capire come funzionano le cose. Allora qui comincia a sorgere un primo problema. Allora vi ho detto che il Sole è una palla di gas che almeno la superficie ha una temperatura di 6000 gradi. Da questa palla di gas è immersa nel vuoto, noi sappiamo che è ingascato quindi a espandersi. Allora perché il Sole non si espande? Perché rimane lì? Se lo guardo adesso e gli si guardo da due giorni lì ancora, come mai non si espande? Questo è un concetto molto importante, perché la risposta in realtà è abbastanza facile se ci ricordiamo che in una stella come il Sole, oltre alla pressione del gas, c'è anche il peso di questi gas, perché anche questi gas, per quanto leggeri, comunque hanno anche loro un peso. E quindi in una stella come il Sole, la pressione tenderebbe, come abbiamo visto prima, a farlo espandere. Però anche gli stati più esterni sono richiamati dalla gravità del Sole. Quindi alla fine arriviamo a una configurazione in cui queste due forze si equilibrano tra di loro. Quindi il Sole non si comprime e non si espande nemmeno. Quindi si dice che è in equilibrio idrostatico, questo è il termine tecnico che si usa di solito. Questo concetto di equilibrio è importantissimo perché ci dice intanto non solamente perché il Sole è come lo vediamo adesso perché non si muove, ma è utilissimo anche per capire come funzionano anche le altre stelle. Infatti se supponiamo che le altre stelle siano fatte come il Sole, proviamo un pochino a ragionarci sopra. Vediamo qua, supponiamo di avere una stella enorme, molto più grande del Sole. Questa qui avrà una massa enorme e quindi il peso da sostenere sarà enorme. Quindi abbiamo bisogno di una pressione enorme per sostenere questo peso. Per generare una pressione enorme abbiamo bisogno di una temperatura enorme. Quindi vuol dire che più una stella è pesante, più una stella è massiccia, più deve avere una temperatura alta per poter controbilanciare il peso. Quindi siamo arrivati alla conclusione che le stelle pesanti e massicce sono anche le più calde. In effetti, se andiamo, questo qui è il primo passo verso la comprensione dell'astrofisica delle stelle, infatti questo è giusto come stuzzichino per la prossima volta. Qui vi faccio vedere per esempio un diagramma, di Armstrong-Grass, in cui si riportano, ogni puntino rappresenta una stella, per ogni stella riportiamo la luminosità temperatura superficiale che possiamo calcolare come abbiamo visto prima in base al colore. Qui invece sulle ordinate non c'è la massa, ma c'è la luminosità che comunque più o meno fa abbastanza tutte, è comunque un buon indicatore. Vediamo che la maggior parte delle stelle, quasi tutte, si dispongono su una diagonale che va dalle stelle piccole e fredde, che quindi sono stelle che hanno bisogno di poca temperatura per potersi sostenere, fino alle stelle più estremamente calde, con temperature anche di 20.000 gradi, che sono magari grosse 150 o 100 volte il Sole, perché in questo caso la pressione idrostatica deve essere per forza maggiore. Ecco, giusto come. Quindi il Sole è una stella che si dispone anche su questa sequenza di stelle, che si chiama sequenza principale, ed è più o meno a metà strada, grosso modo. Detto come informazione, tanto sempre come stuzzichino, ci sono poi alcune stelle che sono fuori dalla sequenza principale. Quindi sono stelle che non sono stelle come il Sole, sono fatte in modo completamente diverso. Però questo lo vediamo la prossima volta. Domanda successiva, abbiamo visto le generalità, abbiamo già fatto un passo avanti verso l'astrofisica e adesso ci poniamo la domanda di che cosa è fatto il Sole. Chiaramente nessuno può andare a prendere dei campioni per analizzarli, quindi dobbiamo ricorrere ad un'altra tecnica, che è quella spettroscopica. Allora, facciamo un brevissimo richiamo, che vi avevano già sicuramente raccontato che la materia, come la conosciamo, è fatta di atomi. In un atomo c'è la parte centrale, si chiama nucleo, che è formato da protoni e neutroni, particelle piuttosto pesanti, tutte non spazio estremamente ristretto, e attorno a questo nucleo centrale orbitano gli elettroni, che sono delle particelle più leggere, con una carica elettrica negativa, mentre il nucleo ha una carica elettrica positiva, quindi in totale la forza che definisce è una forza attrattiva.
La cosa divertente è che uno potrebbe pensare, in linea di principio, che questo qui è come se fosse un sistema solare in miniatura. Al posto del Sole c'è il nucleo e al posto dei pianeti ci sono gli elettroni. In realtà le cose non vanno esattamente così, cioè il paragone non è esattamente calzante. Perché? Perché un pianeta, in linea di principio, può orbitare intorno al Sole alla distanza che gli pare a lui. Se prendete la Terra, spostate 10 km più in là, non sarà via nessuno. Invece per gli elettroni le cose vanno in un modo diverso. Infatti in ogni atomo un elettrone ha una serie precisa di orbite su cui può muoversi. Un elettrone che è sullo stato fondamentale si muove lungo questo, chiamiamolo orbitale in realtà, perché il termine orbita è leggermente impreciso, però facciamo finta che vada bene. Questo orbitale può essere qui e solamente qui, non può essere qui oppure qui. Corrisponde a una distanza dal nucleo ben precisa e quindi a un'energia di rotazione che è ben precisa. In realtà poi non esiste un solo possibile livello su cui questo elettrone può orbitare, ce ne sono degli altri, quindi voi potete convincere con le cattive, per esempio un elettrone, a spostarsi dalla sua posizione originale, però la posizione finale deve essere per forza su una di queste altre orbite permesse. Chiaramente per convincere un elettrone a spostarsi dalla sua orbita fondamentale, quella più stabile, tranquilla, dove passerebbe altri suoi giorni senza dare noia a nessuno, per convincere a spostarsi da qui a un'orbita più alta dovete fornirgli energia. E dovete fornirgli un'energia precisa, che è esattamente l'energia che gli serve per compiere questo salto di livello, né più né meno. Lo stesso se avete un elettrone che sta orbitando su un'orbita più alta, questo può ricadere sull'orbita emettendo quell'energia precisa che corrisponde a questo salto di livello, né più né meno. Cosa c'entra questo col Sole? Vediamolo adesso. Perché questo ci permette di capire, in base alla luce che un oggetto ci emette, di cosa è fatto. Facciamo il primo esperimento. Il primo esperimento è quello in cui prendiamo un gas, per esempio sodio, c'è l'esempio del sodio, potete prenderci anche idrogeno, ossigeno, qualunque gas va bene, e lo scaldate moltissimo, lo fate diventare incandescente. Cosa vuol dire? Succede che vuol dire che i poveri elettroni che stavano tranquillamente sulle loro orbite fondamentali, tramite questa incandescenza gli viene fornita energia e quindi sono costretti a saltare dalla loro orbita fondamentale all'orbita più alta. Dopodiché però non ci stanno sempre, dopo un po' ritornano indietro ed emettono la stessa energia che gli avete dato con la fiamma. E come emettono questa energia? Emettono questa energia sotto forma di luce. Questa luce che viene emessa potete farla passare tramite una fenditura, un prisma per scomporla, e poi potete andare a vedere questa luce su uno schermo. Vedete per esempio nel caso del sodio che c'è una coppia di righe nella luce gialla che sono molto ben distinte e molto ben visibili tra l'altro. Quindi se prendete un materiale che non sapete cosa sia, lo riscaldate in questo modo, scomponete la sua luce e osservate due righe nella banda gialla, sapete che nel vostro materiale misterioso esiste del sodio. Questo è un esempio di spettro di emissione. Emissione perché lo spettro che vedete è uno spettro che è buio perché non c'è, diciamo che la radiazione di altro tipo non è emessa, è emessa solamente la radiazione che corrisponde a delle transizioni o dei salti nei livelli energetici del sodio, come abbiamo visto prima. C'è un'altra possibilità, questo qui è importante perché nelle stelle li vediamo entrambi gli spettri. Facciamo una leggera variazione dell'esperimento, cioè proviamo adesso a prendere una sorgente di luce bianca, rossa, gialla, verde, mescolata insieme, e la collimiamo su questo sul nostro contenitore che contiene del gas, per esempio del sodio, per fare il solito esempio di prima. Questa luce viene appunto in qualche modo filtrata attraverso il sodio, poi la possiamo scomporre attraverso il nostro solito questo prisma e andare a vedere quello che succede. Troviamo lo spettro della luce bianca che c'è prima, quindi il solito arcobaleno. Però in questo arcobaleno troviamo due righe nere dove prima nello spettro di emissione c'erano due righe gialle. Allora, cosa è successo? È successa una cosa semplice. In questo caso, chi è che gli ha dato energia ai poveri elettroni del sodio per compiere il salto? Beh, gli erano data la luce bianca. Quindi, cosa è successo? Arrivano fotoni di tutti i tipi sul sodio. Il sodio assorbe solo la radiazione che gli serve per compiere il salto, quindi dando origine a una linea. Questa energia viene assorbita, dopodiché anche qui l'elettrone dopo un po' ricade sul suo stato fondamentale, però la luce che riemette viene rimessa in tutte le direzioni. Quindi in totale in questa direzione la luce che emerge è molto attenuata rispetto a prima, cioè la luce gialla che era stata assorbita emerge molto attenuata perché è stata emessa e poi riassorbita in tutte le direzioni. Totale, quando andate a vedere il risultato finale, trovate che le righe che corrispondono per esempio all'elemento sodio non ci sono. Quindi vuol dire che anche se avete anche qui in questo caso un materiale misterioso che non sapete cosa c'è dentro, se trovate queste due righe molto evidenti nella riga gialla, nella zona gialla, vuol dire che c'è del sodio. Questo è un esempio che ho fatto col sodio. Poi in realtà ci sono ogni elemento chimico ha una sua serie di righe ben precise. L'idrogeno ha una sua serie di righe, l'elio ne ha un'altra ancora, il sodio le sue, eccetera. Di solito appunto uno si trova di fronte quando ha una sostanza complessa, ha tantissime righe e il difficile è quello di cercare di capire ciascuna riga a quale elemento corrisponde. Però è una cosa che nel principio è noioso da fare, siamo d'accordo, però la si può fare nei laboratori e una volta fatta la possiamo applicare dovunque.
Questo si fa solo con sostanze allo stato gassoso.
Dunque con l'assorbimento, in realtà per l'emissione anche è solido, per esempio. Banalmente se prendete il sodio lo butti su una fiamma, questo che ti fa una luce giallastra, si scompone la luce della luce di Coulomb. Si riesce anche con il sodio, perlomeno per gli aspetti di emissione, per l'assorbimento è un pochino più complicato, però per l'emissione va bene anche con dei solidi.
No, parlavo dell'assorbimento,
cioè
se devi far passare una luce deve essere...
Sì, almeno se non è trasparente, evidentemente per un aspetto di assorbimento che deve trasmettere della luce ci vuole. Un materiale gassoso comunque trasparente.
Senti, è un metano?
Sì. Perché è un metano alle condizioni normali, però se lo scaldiamo questo qui diventa gassoso. Infatti nelle lampadine ma scaldato a quelle temperature diventa gassoso. E comunque queste lampadine c'è del sole che però è immerso nel vuoto, passa una corrente elettrica molto forte che lo fa passare allo stato gassoso. E quindi, infatti per esempio se facessimo questo esperimento facendo passare per esempio la luce di una lampadina al sodio attraverso un strumento del genere, così vedremo uno spettro di emissione. Lo stesso con la lampada al neon, facessimo passare la luce di una lampada al neon attraverso uno spettroscopio vedremo una serie di righe che corrispondono alle trasmissioni del neon. Ci sono poi alcune altre cose interessanti che si possono capire, per esempio dalla la forma e la posizione delle righe sono anche influenzate dalla presenza di forze magnetiche, quindi per esempio se questo sodio per esempio è immerso in un campo magnetico le righe possono spezzettarsi in più righe, la posizione delle righe può spostarsi e così via, quindi dall'entità di questi spostamenti possiamo capire e anche calcolare quanto è forte il campo magnetico. E poi se una riga invece è spostata o verso blu o verso rosso, questo è dovuto all'effetto Doppler che va sicuramente raccontato, che è dovuto al fatto che questo gas si sta muovendo. Entrambe queste due cose si osservano anche nel Sole, che ci ha permesso di capire, primo, che sul Sole esistono dei campi magnetici, e secondo, che anche i gas del Sole non sono immobili, ma si muovono anche loro. Quindi la spettroscopia è veramente una miniera di informazioni enorme. Questo per esempio è uno spettro solare, chiaramente qui essendo uno spettro ad alta definizione, quindi molto lungo, non ci stava su una diapositiva sola, allora sono andati a capo ogni tanto. Vediamo per esempio, tanto per fare un esempio, che le nostre due righe qua, ma i soldi ci sono, quindi per esempio sappiamo già, senza sapere leggere né scrivere, che sul Sole c'è del sodio. Ma che bello, abbiamo fatto una scoperta interessante. Poi appunto gli spettroscopisti, andando ad analizzarsi tutta questa serie di righe, ciascuna riga è la firma di un elemento chimico, di diversi elementi chimici, possiamo andare a vedere di che cosa è fatto. E questo più o meno è il risultato in soldoni. Quindi abbiamo la maggior parte della... l'elemento di carbonio più abbondante è idrogeno, che è l'elemento più semplice in natura, che è formato specie da un protone, con un elettrone di giro intorno. Poi c'è l'idio e poi via via tutti gli elementi più pesanti come l'ossigeno, il carbonio, il ferro, il sodio anche, così via. Ecco, la cosa interessante è che poi queste cose qui le possiamo applicare anche ad altre stelle. Quindi se prendiamo la luce di una stella, la possiamo passare attraverso uno spettroscopio, porteremo uno spettro come quello di prima che ci permette di capire se, di che cosa è fatta questa stella, se ha dei campi magnetici, se ha dei movimenti convettivi e così via. Adesso cominciamo a vedere un pochino, visto come è fatto il Sole, cerchiamo un pochino di andare a vederlo più nei dettagli. Quindi la prima parte che vediamo è la parte esterna del Sole, quella che si qualifica in modo un po' improprio come atmosfera solare. Beh, intanto vale la pena fare una precisazione. Intanto il Sole, abbiamo visto che è composto quasi tutto da idrogeno, quindi una palla di gas. Quindi parlare di superficie solare o di atmosfera solare è un po' improprio. Per la Terra è ovvio cosa vuol dire, perché la superficie è questa su cui questi piedi. L'atmosfera è quella cosa piccina che ci sta intorno. Sul Sole non è così, perché avremo questo idrogeno, questo idio, questi altri gas, che non formano una superficie solida o un'atmosfera, semplicemente sono questi gas che saranno molto più densi al centro, man mano che proseguiamo diventano più rarefatti e così via. Quindi sono questa atmosfera del Sole in realtà è formata da diversi strati che sono in diverse condizioni di temperatura e di densità, che quindi assumono anche un aspetto anche molto diverso. Quindi questo qui era giusto per cercare di puntualizzare bene quello di cui stiamo parlando. Bene, la prima cosa che vediamo del Sole, solamente guardandolo fuori dalla finestra, più o meno come adesso che non c'è, è la fotosfera del Sole. Fotosfera, anche qui un termine che deriva dal greco, vuol dire la sfera luminosa. In effetti è quella parte dell'atmosfera solare da cui arriva la maggior parte della radiazione. Questa fotosfera del Sole, poi la vedremo magari più in dettaglio, è formata da gas che sono abbastanza densi. Sono talmente densi che la radiazione, una volta prodotta, non riesce a sfuggire immediatamente. Diciamo, se voi avete per esempio uno dei vostri atomi di idrogeno di prima, nella fotosfera non riesce a produrre una riga. Perché? Perché questo atomo molto caldo può emettere un fotone. Poi fa un centimetro, viene riassorbito. Poi viene rimesso un'altra volta, insomma viene rimesso parecchie volte. Quindi alla fine non avete più quello spettro a righe di emissione che non si aspetterebbe, proprio perché è un gas che è estremamente denso. Andando più in alto, ecco, la fotosfera, dicevo che è anche la parte che ha una temperatura, che è quella che abbiamo misurato, di circa 6.000 gradi. Questo fatto, questo continuo assorbire e riemettere luce ci fa un po' dimenticare come questa luce è stata emessa in origine, cioè attraverso delle situazioni atomiche. E quindi la fotosfera si comporta in buona approssimazione come un corpo nero, che è quello con cui siamo riusciti a capire come mai aveva la temperatura di 6.000 gradi. Andiamo un pochino più in là. La fotosfera però non è l'ultima parola sull'atmosfera solare. Ci sono in realtà degli strati che sono esterni e anche molto più rarefatti, che però sono talmente rarefatti e talmente tenui che la luce che emettono è poca. Quindi di giorno questa luce che emettono è completamente cancellata dalla maggior parte della luce che arriva dalla fotosfera. Quindi dobbiamo aspettare di solito che arrivi una bella crisi di sole, e gli output della luna, per nostra fortuna, è esattamente uguale a quello del Sole, quindi ci cancella esattamente la luce della fotosfera sulla scherma e permette alla luce più tenue degli strati esterni di arrivare. Il primo strato che vediamo, che è proprio quello appena sopra, un poco sopra il livello della fotosfera, si chiama cromosfera, anche qui in termini greco, anche gli astronomi, come mi dici, senza greco sarebbero rovinati. E questa cromosfera, anche dal greco, deriva, vuol dire sfera colorata. Infatti si vedono questi pennacchi sono pennacchi rosa. Se prendete lo spettro della cromosfera, intanto che c'è un bisogna fare per quello, vedete che lo spettro della cromosfera è uno spettro in emissione. In emissione. Cioè vedete tante righe, vedete delle righe che corrispondono per la maggior parte all'idrogeno, in parte anche all'elio. La cosa divertente è che questa cromosfera è anche a una temperatura di qualche milione di gradi. Perché chi non si aspetta che il sole sarà caldo, poi la mano trova dallo spirito, ci sarà freddo, quindi che se ne affetterà ancora di più. Invece no.
La cromosfera migliore
questo. Sì. Il motivo in realtà non lo si sa ancora troppo bene. Poi vedremo di dare qualche suggerimento più avanti, per esempio, per quanto riguarda le forze magnetiche che possono dare un motivo di mescolamento. Appunto, milioni o per la cromosfera in realtà anche qualcosina di meno, comunque grosso modo si va sulle centinaia di migliaia di gradi, tanto per fare degli esempi. Ed è appunto questa cromosfera è uno stato molto rarefatto. Tra l'altro una cosa interessante è che l'elemento elio, il nome deriva Helios dopo il greco del Sole, è stato scoperto proprio dagli spettri di emissione osservati durante gli eclissi del Sole, che l'elio è un elemento che è molto poco reattivo chimicamente, quindi non forma composti come gli altri. Qui sulla Terra è anche piuttosto raro. Quindi i primi spettri che hanno ottenuto del Sole hanno visto un po' di righe, che erano quelle dell'idrogeno che già conoscevano, e poi hanno trovato delle altre righe che non corrispondevano a nessun elemento noto sulla Terra. Cosa sarà? Alla fine hanno scoperto che era l'elio, che era un elemento che era già stato previsto dai chimici, che poi sulla Terra non c'era. Ecco, andando poi sulla parte più esterna, anche la cromosfera qui non è l'ultima parola, ma abbiamo una parte esterna molto rarefatta che è la corona solare. Corona solare che vedete si estende anche per una distanza molto grande. Abbiamo detto che il diametro del Sole qui è 1 milione e 300 milioni di chilometri, facciamo. Quindi vedete che la cromosfera già in questa diapositiva, la corona è già in questa diapositiva, si estende per qualche milione di chilometri. Quindi è estremamente grande, però estremamente rarefatta, appunto talmente rarefatta che può essere visibile solamente durante l'eclissi. Questa cromosfera poi anche qui è a temperature di diversi milioni di gradi, quindi è una sorgente abbastanza rilevante di raggi X, che possono essere visti chiaramente solamente da sonde mandate sopra l'atmosfera, perché nell'atmosfera terrestre, per nostra fortuna, i raggi X solari li assorbe praticamente. Vedete che parecchie conoscenze sulla corona sono state acquisite solamente negli anni abbastanza recenti, in cui abbiamo avuto la possibilità di lanciare delle sonde sensibili, delle sonde spaziali sensibili alla GIS, che hanno potuto prendere delle parecchi dati su queste strutture solari.
Avrei una domanda. Sì. Il calore che arriva sulla Terra, di cui parlava prima, è legato alla...
Sì, per la maggior parte è la fotosfera. Per la maggior parte della fotosfera, perché questi qua sono gas che sono estremamente caldi, però sono anche estremamente rarefatti. Addirittura sono molto più rarefatti dell'aria che respiriamo adesso, per intendersi. Quindi anche poi in realtà caldo, bisogna intendersi, perché caldo vuol dire semplicemente che a livello microscopico gli atomi di questo gas si muovono con velocità enormi. Però diciamo che questi gas non sarebbero in grado, così come sono, per esempio, di scaldare l'atmosfera terrestre, perché sono pochissimi atomi che si agiscono come dei dannati, che però si troverebbero di fronte all'atmosfera terrestre che è molto più densa, fatta di tanti atomi che sono invece molto più numerosi, quasi fermi, quindi non riescono a comunicare tramite gli urti un'energia tale da scaldare in modo significativo. Quindi la maggior parte della luce, della radiazione del calore del Sole è trasportata da questa radiazione, quindi luce, che arriva dalla fotosfera. Adesso abbiamo grattato un pochino la superficie, adesso invece ci tuffiamo in profondità nel Sole a vedere che cosa c'è dentro. E una delle tecniche che sono state, hanno rivoluzionato in questo campo la nostra conoscenza, si chiama eliosismologia. Vabbè, anche qui elio, Sole, soltanto per cambiare. E poi la sismologia, che noi la conosciamo, è una scienza che è ben nota sulla Terra, con la quale, tra le altre cose, a parte lo studio dei terremoti, con la sismologia è possibile studiare le oscillazioni del suolo, come per esempio i terremoti, per capire cosa succede in profondità. Infatti questi terremoti non sono altro che delle vibrazioni, delle onde che si propagano all'interno del sottosuolo. Però le modalità con cui queste onde si possono propagare dipendono da un sacco di cose, per esempio dalla densità del suolo, se per esempio questo terreno è solido oppure liquido e così via. Quindi in base all'analisi di queste onde, un sismologo è capace di stabilire per esempio la densità degli strati attraverso cui queste onde sono passate, quindi ricostruire per esempio la struttura del sottosuolo anche magari a decine di chilometri di profondità, che non sarebbe possibile raggiungere per esempio con una trivella. Beh, sul Sole facciamo più o meno la stessa cosa. In realtà anche la superficie del Sole, la fotosfera in particolare, non è ferma, inamovibile, fissa, ma anche questa qui oscilla, delle oscillazioni, un po' come la pelle di un tamburo. Questa immagine qua che correva prima è proprio una immagine presa da sotto, come sapete di prima, in cui vedete questa continua tremolazione della superficie della fotosfera della Terra, del Sole, scusate. Ecco, questa è quello che vediamo sulla superficie, sono queste oscillazioni, però la forma che hanno, quante sono, come si distribuiscono, dipendono anche da quello che c'è in profondità. Quindi il bravo eliosismologo, quando vede una cosa del genere, è in grado di fare un disegno del genere, in cui per esempio vede non solamente le onde una volta che sono arrivate in superficie, ma è capace di vedere come si sono propagate anche nella profondità del Sole. E chiaramente, siccome un'onda, per le modalità con cui l'onda si propaga dipendono dalla temperatura, la densità, tutto quello che volete nel mezzo, questa indagine di eliosismologia permette anche di capire come è fatto l'interno del Sole, quindi per esempio vedere come va la temperatura all'interno del Sole, la densità e la pressione. Quindi è possibile fare una specie di radiografia del Sole solamente osservando le oscillazioni sulla sua superficie. Questa, dicevo, è una tecnica che è abbastanza recente, una ventina d'anni, che però per certi versi comunque sembra abbastanza sorprendente, uno pensa sempre che il Sole sembra una cosa che è abbastanza nota, stranota, invece no, perché cose recenti ci permettono di dare uno sguardo, un sguardo di profondità dove non ci aspettavamo. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato sulla struttura del Sole, che è un pochino complicata, nel senso che abbiamo intanto una parte centrale che si chiama nocciolo, circa un quinto del diametro del Sole, che ha una temperatura molto alta, nella parte centrale arriva a circa 15 milioni di gradi, contro il simile della fotosfera, quindi zona calda ci arriviamo tra un attimo. Poi chiaramente questa zona calda, il calore lo deve, da qui il calore che viene prodotto qui viene va in qualche modo trasportato verso l'esterno, però ci sono due modi per farlo. Beh, nella parte centrale il calore viene trasportato per irraggiamento. Il raggiamento è una cosa che conosciamo tutti, cioè se ci mettiamo al Sole, sentiamo, chiudiamo gli occhi, sentiamo la faccia più riscaldata, questo è dovuto al fatto che sono proprio i raggi solari che ci trasportano la loro energia e quindi ci riscaldano. Quindi in questo modo succede così. Prendiamo per esempio un cubetto di gas che c'è in questa direzione, in questo raggio, questo qui, prima che possa muovere, questo qui viene chiaramente riscaldato dalla parte centrale. Però prima che possa muoversi, fare qualunque altra cosa, questo qui riemette la sua energia e la riemette principalmente nella parte esterna dove è leggermente più freddo. A sua volta questo qui la riemette di nuovo e quindi il calore viene trasportato senza che si sposti niente, perché appunto ogni elemento di volume riemette l'energia che assorbe prima che possa fare qualunque altra cosa. Questo processo si chiama irraggiamento. E comune non solamente nel Sole ma anche in altre stelle. Nella parte periferica, però, man mano che ci allontaniamo dal Sole, in realtà questo meccanismo diventa sempre meno efficiente, fino a quando a un certo punto, più o meno circa l'80% del disco del Sole, il calore viene trasportato in un altro modo, che è la convezione. La convezione, anche se magari non sappiamo noi, l'abbiamo vista tutti, per esempio, quando mettiamo sul pentolone con il minestrone. Il gas della fiamma riscalda l'acqua a contatto con la fiamma, quest'acqua diminuisce leggermente di densità, quindi si alza, arriva fino in cima, cede il suo calore, si raffredda, dopodiché ritorna in profondità. Questa è la convezione, che come esiste nel pentolone di minestrone, esiste anche nel Sole, vedete che è sempre fisica, che si trova sia in cucina che anche a livello fisico. Quindi convezione e radiazione sono i due meccanismi fondamentali per il trasporto del Sole. Teoricamente la convezione, perché è importante per vedere alcune cose, per esempio le macchie solari, che sono proprio legate a delle perturbazioni di questo sistema di convezione, di trasporto del calore verso l'esterno. Bene, intanto che stiamo ruotando sempre con la nostra maschera e il boccaglio in profondità del Sole, possiamo cercare, possiamo porci adesso il problema, come questo fosse il problema, di come mai il Sole brilla. Come mai? Abbiamo visto prima, andato prima il numero, che il Sole ha una luminosità totale quindi, che è di circa 4x10 alla 26 watt, una quantità di energia veramente enorme. Da quanto tempo dura questa emissione di energia? Beh, ci sono un po' di evidenze geologiche che ci dicono che la Terra ha un'età di almeno 4,5 miliardi di anni, però c'è più antichi hanno 3 miliardi e mezzo di anni. E per quello che sappiamo oggi di come si è formato il Sole, di come si è formato la Terra, dovrebbe essersi formato insieme, da uno stesso nucleo primordiale. Quindi se la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni, il Sole più o meno dovrebbe essere lì. Vuol dire che il Sole, anche lui, ha un'età paragonabile. Poi sappiamo anche qui dalla geologia che ci viene sempre in aiuto, che la luminosità del Sole non è cambiata tantissimo nel corso delle ere geologiche, anzi semmai un po' diminuita, ma nessuno sa ancora il motivo. Quindi qualunque sia questa fonte di energia del Sole, che non conosciamo ancora, questa deve fornirci queste luminosità enormi per tempi dell'ordine di miliardi di anni. Ovviamente era un bel problema da risolvere. Infatti si è rivelato sopra un sacco di gente proponendo delle idee che poi si è visto che non funzionavano sempre. Beh, la prima idea è che nel Sole avviene un qualche tipo di reazione chimica, tipo una combustione o qualcosa. Però qui non funziona la cosa, perché se sappiamo più o meno che energia può fornire una reazione chimica. Sappiamo anche la luminosità totale del Sole. E quindi sappiamo anche che per fornire questa energia faremo fuori tutta la massa del Sole in reazioni chimiche in 10.000 anni. Quindi siamo ben lontani dall'energia che ci serve. Nel secolo scorso c'era un certo James Gibbs che gli è venuto in mente l'idea brillante, che è veramente una genialata, che ha mitigato un po' il problema, che è la cosa della contrazione gravitazionale, perché diceva che il Sole è una palla di gas. Se questa palla di gas si contrae, questa qui si riscalda, parte dell'energia andrà a riscaldare i gas centrali e parte verrà emessa. Proprio bello, in quanto tempo si fa fuori l'energia? Beh, si è visto che in questo caso il Sole potrebbe durare qualche milione di anni. E in effetti ai tempi c'era stata anche una diatriba interessante con i geologi, per cui per gli astronomi era garantito che il meccanismo che dava energia al Sole era questa contrazione gravitazionale. Quindi per gli astronomi il Sole poteva avere massimo qualche milione di anni, quindi anche la Terra ci andava dietro. I geologi invece dicevano, no, guardate ragazzi, state sbagliando, perché in realtà ci sono dei campioni geologici che sono per certo essere molto, ma molto più antichi. Beh, è risultato che alla fine erano i geologi. Quindi in realtà il meccanismo della contrazione gravitazionale non era sufficiente per spiegare come mai il Sole brilla così tanto. E le idee da proporre erano scarsine fino al 1938, quando un buon fisico, Hans Bethe, ha suggerito l'esistenza delle reazioni nucleari. Cosa succede? Dobbiamo qui riprendere un attimino la nostra struttura atomica. Quindi prima avevamo visto un atomo andando in superficie, avevamo visto che c'era il nucleo centrale con gli elettroni che ci giravano intorno. Okay. Adesso, lasciamo perdere gli elettroni, andiamo a vedere cosa succede nel nucleo. È una zona molto più piccola, tanto per rendere l'idea, se immaginassimo di ridurre il nucleo, un atomo di idrogeno per esempio, a una pallina di un centimetro di diametro, sulla stessa scala l'elettrone lo troveremo a un chilometro di distanza. Quindi di solito sono numeri che uno magari li vede su un libro, non gli dicono niente. Poi è sempre utile, secondo me, farsi un paio di moltiplicazioni per provare a riportarli in scala, vedere come vanno le cose. È un esercizio che secondo me veramente lo insegnano abbastanza poco, purtroppo, però secondo me per focalizzare un po' le cose è di un'utilità straordinaria. Quindi il nostro Hans Bethe stava studiando in particolare cosa succedeva nel nucleo degli atomi. Erano i tempi in cui si studiava la radioattività e un sacco di altre cose, per cui si sapeva che i responsabili erano quei nuclei atomici. Bene, quindi cosa succede? Quello che succede nel nucleo, come possiamo ben immaginare, è molto diverso da quello che succede nel resto dell'atomo. Perché su una scala atomica, quindi su distanze che sono appunto di 10 a meno 8 cm, abbiamo che gli elettroni e i nuclei hanno una carica elettrica opposta e la forza che li tiene insieme, che li lega insieme, è proprio la forza elettrica, elettrostatica. È una forza che è attrattiva perché le cariche elettriche sono diverse, quindi abbiamo l'elettrone che gira intorno al nostro nucleo. Però se andiamo a vedere su scala nucleare, le cose... ecco, però questa interazione elettrostatica però può andare bene per tenere insieme un nucleo e un elettrone, però non può andare bene per tenere insieme un nucleo atomico, perché nel nucleo atomico può succedere che abbiamo anche, per esempio, due protoni, che sono due particelle che hanno la stessa carica elettrica. Quindi se ci fosse solamente un'interazione elettromagnetica, queste qui tenderebbero ad andare ciascuno per conto suo. Quindi ci deve essere qualche altra forza in un nucleo, di cui ovviamente fino a chi è arrivato a Bethe non si sapeva assolutamente niente. Questa forza è la forza nucleare forte, che agisce su una scala molto breve. Su queste scale, su quelle nucleari, che sono 10 a meno 13 cm, è circa 100 volte più intensa di quella elettrostatica. E in più ha la caratteristica interessante di essere attrattiva. Quindi i due protoni, anche se hanno la stessa carica elettrica, esiste una repulsione elettrostatica che tenderebbe a farle allontanare. Però a queste distanze c'è questa forza nucleare che è 100 volte più intensa ed è attrattiva e quindi tende ad agganciarli insieme. Anche se è molto forte, però è importante ricordarsi che questa forza agisce solamente su scale molto ridotte, estremamente ridotte. Appena fuori dalla portata di un nucleo atomico, questa forza decresce rapidamente a zero, quindi già pochi nuclei atomici praticamente ormai è completamente inefficace. E questa forza nucleare forte è esattamente quella che tiene insieme i nuclei, quindi in un nucleo troviamo per esempio protoni e neutroni, e questi protoni e neutroni sono legati come se fossero appunto attaccati con dei grigetti da questa forza nucleare forte. Bene, il nostro Hans-Bethe ha suggerito l'idea che questi nuclei di idrogeno, per esempio nel Sole, questi protoni, potessero in qualche modo fondersi insieme. Come? Perché in questo processo, come vedremo, di diffusione si libera una quantità enorme di energia. Cioè, se riuscite a convincere due protoni ad agganciarsi insieme, dovete spendere un po' di energia per convincerli ad avvicinarsi, perché dovete vincere la repulsione elettrostatica. Però, una volta che li avete agganciati, questi due protoni formano un nucleo nuovo, che è il nucleo di deuterio, che è un nucleo più stabile, abbastanza stabile, e dopo una grandissima parte dell'energia viene liberata. Quindi non solamente quella che ci avete messo all'inizio per innescare la reazione, ma ne viene liberata molta di più. Quindi il problema per cercare di fare fondere questi due nuclei è cercare di convincerli ad avvicinarsi a una distanza di 10 a meno 13 cm in modo tale che possano legarsi con la forza nucleare forte. E per queste condizioni qui abbiamo bisogno chiaramente di temperature elevatissime. Un gas con una temperatura molto elevata ha i suoi nuclei, per esempio, ho detto quello che volete, che si muovono con velocità estremamente alta. Quindi più queste velocità sono alte, più una di queste particelle ha un'inerzia tale che riesce ad arrivare molto vicino all'altro, anche se la forza elettrostatica tenderebbe a respingerlo. Vediamo una certa inerzia per cui riesce ad avvicinarsi molto. Tipicamente nelle condizioni che ci sono all'interno del Sole, nella parte centrale del nucleo, queste velocità di protoni sono sufficienti per poterli avvicinare a queste distanze in modo tale che prevalga la forza nucleare forte. Quindi può succedere che tra i tanti protoni che si scontrano o che si avvicinano molto, alcuni si agganciano tra di loro formando elementi più complessi. Ecco, in questo processo, per esempio, uno dei processi, quelli che avvengono più di frequente nel Sole, che si chiama catena protone-protone, abbiamo che quattro protoni, oppure quattro nuclei di idrogeno, che in parecchi passaggi, una cosa abbastanza complicata, danno vita a un nucleo di elio 4, che è un nucleo di elio che ha due protoni e due neutroni. Quindi c'è una trasformazione di due protoni
in due neutroni, ma per il momento non ci interessa. La cosa interessante è che se andiamo a pesare il nostro nucleo di elio, cioè il nostro prodotto finale, e i nostri e protoni che ci abbiamo messo dentro, troviamo che il nucleo di elio è più nucleo leggero, è del, circa dello 0,8%. È interessante, se uno fa una torta mette dentro farina, acqua, uova, eccetera, per un chilo, alla fine scopre che la torta è rotta, che gli mancano 8 grammi, che non è neanche pochissimo se ci pensate bene. Ma dove è andata a finire questa energia che manca? Beh, è andata a finire in energia, questa massa che manca, è andata a finire in energia. Infatti c'è la formula di Einstein, famosa E=mc². Si usa in questo modo, dove avete questa energia liberata in questo processo, l'energia è uguale a C² che è la velocità della luce al quadrato, per questo difetto di massa, cioè questa è la differenza tra la massa dei nuclei di idrogeno e la massa del nucleo di elio. Ecco, un'energia di questo tipo è un'energia che tipicamente è milioni di volte più alta di una energia liberata dalla reazione chimica. E quindi vuol dire, rifacendosi all'idea di prima delle reazioni chimiche che tenevano sul Sole, se una reazione chimica teneva sul Sole per un milione di anni, una reazione di questo tipo ti tiene su, è in grado di mantenere il Sole per un tempo un milione di volte più lungo. Quindi prendiamo su 10 miliardi di anni. Ma che bello, abbiamo trovato qualcos'altro di interessante. E in effetti si pensa che oggi il Sole produca la maggior parte, anzi tutta la sua energia, tramite queste reazioni nucleari. Quella principale ve l'ho raccontata prima, adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, comunque questa qui è il ciclo protone-protone, in cui ci sono due protoni che in diversi passaggi si formano insieme per formare un nucleo di elio. Ci sono poi altre reazioni nucleari che sono catalizzate da altri elementi chimici, per esempio nel ciclo del carbonio, c'è il carbonio che fa da catalizzatore, cioè non interviene nella reazione, nel senso che lo trovate all'inizio e lo trovate alla fine, serve solamente per accelerarla. E anche il ciclo del carbonio è un ciclo che avviene nel Sole, in particolare anche nelle stelle più massicce del Sole. Vedendo questi grafici uno può essere tentato di dimenticarsi delle particelle che vengono emesse come sottoprodotti. Nel senso, siamo sicuri che queste reazioni avvengono effettivamente nel Sole oppure che non siano esattamente, che non siano tutte solo studi di fisica? Qualcuno, in particolare un certo Raymond Davis, negli anni 60 ha cominciato a pensare a questa possibilità. E bisognava vedere, trovare delle indicazioni che effettivamente all'interno del Sole avvenissero delle reazioni nucleari, cioè trovare un po' la firma di una reazione nucleare. Come facciamo? Si è visto che, dai vari calcoli che si facevano, che tra i vari sottoprodotti di questa reazione venivano emesse anche delle particelle, questo è un puntino rosso, più bianco in quest'altro schema, che si chiamano neutrini. I neutrini sono delle particelle abbastanza strane, che hanno pochissima massa, fino a un po' di tempo fa so che non ce ne fosse proprio, che interagiscono pochissimo con il resto della materia. Cioè, una volta che in una reazione del genere, che avviene per esempio nel ciclo del Sole, voi avete prodotto un neutrino, questo neutrino scappa come se il resto del Sole fosse trasparente. Cioè interagisce talmente poco con la materia che una volta prodotto praticamente scappa dal Sole come se niente fosse. E quindi tutti questi neutrini che vengono prodotti dal Sole non possono venire riassorbiti, ma vengono dispersi nello spazio. Tanto per fare un esempio, un'unghia, una superficie come la vostra unghia, che la mia è uguale, è attraversata in un secondo da 90 miliardi di neutrini di origine solare che vengono prodotti nel però è ovviamente provarli, perché se interagiscono quasi niente con la materia, l'idea che ha avuto il nostro Raymond Davis era questa. Sappiamo che, per quanto rare, però le interazioni dei neutrini con la materia ci sono. In particolare, questi neutrini possono interagire con il cloro per formare dell'argon, chiamato tramite un decadimento, possono mutare un elemento chimico in un altro elemento chimico. Quindi cosa ha pensato il nostro ingegnere? Allora, ha preso questo contenitore che conteneva circa 610 tonnellate di perclorotiline, che è un detersivo che usano nelle tintorie. Perclorotiline perché è formato da cloro, cioè una buona quantità di cloro. Quindi. Questo enorme serbatoio è stato messo a circa 1400 metri di profondità in una miniera
nel South Dakota per schermare dei raggi cosmici, comunque non è, per il momento non è importante. Quindi cosa succede? Succede che in queste 610 tonnellate di materiale ogni tanto qualche neutrino del Sole passa, attraversa la roccia sopra come se non ci fosse, perché si attraversa più il Sole, attraversa anche la roccia. Alcuni di questi neutrini solari vanno, interagiscono con gli atomi di cloro e formano un atomo di argon. Le cose sono molto rare, queste interazioni sono molto rare. Infatti, tipicamente un esperimento durava 80 giorni, quindi cominciavano nel primo osservatorio, aspettavano 80 giorni, dopodiché cercavano di purificare questo cloro, estraendo gli atomi di argon che si erano formati in questi 80 giorni. Dovevano tirare fuori 30 atomi di argon. C'erano ancora 30 atomi di argon da 610 tonnellate di roba, quindi vi lascio immaginare che non era proprio un esperimento dei più banali. Il problema però è che secondo tutti i modelli, calcoli, metacalcoli e compagnia varia, gli atomi non se ne aspettavano 30, ma 90. Qui c'è un po' di gente che ha cominciato a sudare freddo, perché vuol dire che o non capiamo niente di quello che succede dentro il Sole, o non capiamo niente dei neutrini. Quindi il problema chiaramente era capire dove erano il resto dei neutrini. Alla fine, per farla breve, abbiamo capito che non avevamo capito niente dei neutrini. In effetti la prima indicazione verso la soluzione di questo problema, che era il problema dei neutrini solari, cioè il fatto che ne vediamo solamente un terzo, era stata suggerita da Bruno Pontecorvo, che era un fisico italiano, tanto fratello del regista anche, sulla base di questa osservazione. Sappiamo che in natura esistono tre tipi o sapori, sono anche sapori per vedere anche tutti i neutrini, che sono i neutrini elettronici, i neutrini tau e i neutrini mu. Vabbè, non saranno particolarmente accattivanti, però questi gli andati. Allora, la cosa che ha notato Pontecorvo è che se i neutrini hanno una massa diversa da zero, cosa che non era per niente ovvia fino a pochi anni fa, un neutrino di un sapore, un neutrino per esempio elettronico, può tramutarsi in un neutrino mu, un neutrino tau, un neutrino mu e così via. Quindi i neutrini solari, dalla fisica nucleare che sappiamo che nascono tutti come neutrini elettronici. Però può succedere che durante il viaggio, secondo la teoria di Pontecorvo, un po' di questi neutrini cambino identità, alcuni di questi diventano neutrini tau, altri neutrini mu. Quindi alla fine del viaggio, in media, avremo che un terzo di neutrini saranno ancora i neutrini elettronici, un terzo saranno tau e un terzo i neutrini. E cosa abbiamo risolto? Abbiamo risolto che l'esperimento di sostegno, come Diris, era sensibile solamente ai neutrini elettronici, ma non agli altri due. Ma la favola, se questa teoria è vera, noi con questo esperimento siamo in grado di trovare solamente un terzo di neutrini solari, e quindi abbiamo risolto legalmente il problema. Faccio notare che l'idea di Pontecorvo risale a, il 57 quello originale, poi ha rielaborato un po' nel 67. Però, la conferma definitiva è arrivata solamente nel 2001. Con questo osservatorio, che anche se non sembra, è una versione un pochino più raffinata dell'esperimento di Davis, anche qui messa in Ontario, in Canada, sempre sotto una miniera, in cui fondamentalmente l'esperimento è questa enorme boccia di acqua che veniva riempita di acqua pesante. Poi, in tutto intorno a questa palla di piena d'acqua, venivano messe queste specie di bocce che erano definite fotomoltiplicatori. Il tutto poi veniva chiuso e anche qui arrivavano ogni tanto un po' di neutrini dal Sole. Questi neutrini dal Sole adesso non fanno più delle reazioni come prima, cioè trasformando un atomo in un altro tipo di atomo, ma semplicemente interagiscono con gli elettroni che fanno parte dell'acqua pesante. Quindi in qualche modo vengono deviati e con questa esperienza, quindi durante questi processi, diciamo processi di scattere che sono un po' complicati, vengono emessi dei debolissimi lampi di luce, che vengono rilevati da questi fotomoltiplicatori che ci sono tutto intorno all'esperimento. Quindi in base ai dati che vengono rilevati da qui, è possibile stabilire quanti tipi di reazioni ci sono state e anche da quale tipo di neutrino. Morale della favola, nel 2001, con questo esperimento abbiamo avuto l'evidenza diretta che i neutrini che arrivano dal Sole oscillano. quindi abbiamo trovato anche i neutrini degli altri due tipi, i neutrini mu e i neutrini tau. Quindi hanno confermato bene la teoria di Pontecorvo e ci hanno fatto capire qualcosa in più sui neutrini e, cosa più importante per gli fisici solari, hanno confermato che le teorie che si avevano sulla, su quello che succedeva all'interno del Sole erano corrette. Quindi oggi, il fatto che oggi nel Sole avvengono le azioni nucleari non lo sappiamo solamente a livello di fisica, ma l'abbiamo anche visto praticamente in diretta osservando i neutrini solari. Questo è stato appunto cosa interessante, che appunto la scoperta è datata al 2001, quindi anche qui sono scoperte molto recenti. Quindi, anche se il Sole può sembrare una cosa che è nota, stranota tantissime volte, in realtà parecchie delle cose le conosciamo solamente da pochi anni.
Ma prima di questi esperimenti, la domanda che mi era venuta era: ma come hanno fatto a individuare i neutrini?
Dunque, i neutrini erano stati individuati, grazie, suggeriti in primo da Pauli, che è un fisico tedesco, perché quando studiavano certi tipi di reazioni nucleari, che in ogni reazione nucleare ci sono delle quantità che vengono conservate, per esempio la carica elettrica totale deve essere la carica elettrica che c'era all'inizio e la carica che deve essere uguale a quella. Poi oltre alla carica elettrica ci sono delle quantità anche più esoteriche comunque. E in particolare una di queste sembrava che in alcuni tipi di reazioni, diciamo, reazioni deboli non fosse conservata, che era una cosa abbastanza strana. Allora Pauli, in una notte che ha dormito malissimo, che lo raccontava, di aver trovato una particella che gli sperimentali non saranno mai in grado di trovare, che era neutrino, una particella con queste caratteristiche che secondo lui era senza massa, adesso sappiamo che una massa quanto più ce l'ha, che faceva tornare perfettamente i conti con la teoria che si conosceva di queste osservazioni, eccetera, che però era difficilissimo da osservare, per essere, che gli sperimentali non saranno mai in grado di trovarla, perché sono particelle che abbiamo, come abbiamo visto, un punto di 610 tonnellate, interagiscono 40 in 3 mesi, quindi in realtà poi per fortuna gli sperimentali sono andati oltre la protezione di Pauli, sì, e sono stati in grado.
Se l'esperimento veniva fatto più in superficie era falsato?
No, il problema per cui l'hanno fatto in profondità era dovuto al fatto che dovevano schermarsi il più possibile dei raggi cosmici, perché il problema è che la Terra è investita oltre che dal Sole da un sacco di altre particelle, che sono raggi cosmici, che sono molto energetiche. Quindi se questo esperimento fosse stato fatto in superficie, oltre al segnale di questi nutrienti chiaramente debolissimo, avremmo avuto un sacco di rumore di fondo generato dai raggi cosmici. Invece, andando in profondità, la roccia ferma questi raggi cosmici. Possono passare solamente le particelle più come i nutrienti, hanno un'interazione con il nostro materiale che è praticamente nullo. Quindi è il motivo per cui ne ha fatto in profondità solamente questo, per avere uno schermo naturale.
Sono molto curioso. Sì. Hai detto che è più una
persona, sì,
che un buone passa un milione di euro.
Ci sono miliardi, sì, non
miliardi. Sì. Perché mi ha fatto 30?
Sì, in questo contenitore. Sì.
Perfetto, capisco le proporzioni.
Perché ne passano miliardi, però in realtà quelli che interagiscono sono pochissimi. Cioè, su magari un miliardo che passano, magari ce n'è solamente uno che interagisce. Quindi alla fine sono pochissimi quelli che lasciano una traccia. Gli altri vanno via senza niente.
Come se attraversano...
Sì, diciamo, la maggior parte attraversano la Terra come se neanche ci fosse. Tre hanno interagito con l'apparecchio di Davis e gli altri se ne sono andati come se niente fosse.
Sono arrivati in
questi sensi. Esatto, quindi ne ha catturato la minima parte, quelli che poteva, e gli altri se ne sono andati.
Solo a pensare attraverso tutta la Terra di
capacità. Eh sì, perché il problema è che interagiscono quasi niente con la materia. Quindi è difficile. Interagiscono quasi. Perché non hanno carica elettrica, quindi non possono venire deviati, per esempio, da un nucleo o da un elettrone. Hanno una massa piccolissima, quindi comunque anche la gravità non gli fa un bug, non sentono una forza nucleare forte. Quindi anche se passano vicino a un nucleo.
Quindi a questo punto forse pensare che nell'universo, dato che abbiamo detto che anche le altre stelle hanno, o parecchie stelle hanno la stessa caratteristica del Sole, l'universo è pieno di questi neutrini, anche da stelle lontanissime.
Esatto. Infatti, oltre ai neutrini solari, una parte sono neutrini di fondo, che arrivano proprio da tutte le stelle lontane, da tutte le galassie lontane, che anche loro emettono tutti i loro neutrini che attraversano il corpo come se niente fosse.
Bisognerebbe catturarli, convertirli in qualcosa e viaggiare nell'universo.
Sì, non c'è ancora visto nessuno.
Oppure trasformarli in cibo.
Mi sa che sono un po' leggerini forse una tartina con neutrino lascia un pochino dello scopo.
Si muovono a velocità elevatissima,
quasi quella della luce, diciamo che sarebbe esattamente quella della luce se non avessero la massa, però negli ultimi anni hanno scoperto che un pochino di massa ce l'hanno, che in particolare anche banalmente con questi esperimenti hanno visto che i neutrini oscillano. Se non avessero massa non potrebbero oscillare.
Avendo massa non sono soggetti alla gravità.
Sì, però pochissimo.
No, poco.
Pochissimo.
Però sono soggetti.
Sì. Però molto poco alla fine. Anche perché appunto la massa.
Non si può neanche pensare che siano. Che la materia oscura possa essere.
Ci hanno pensato, infatti, perché anche se non pesano un tubo, però ce ne sono tanti. In effetti qualcuno ai tempi avevano pensato che potessero essere questi. Il problema è che non possono essere i neutrini, la materia oscura, per delle considerazioni che sono legate proprio alla formazione dell'universo primordiale. Perché appunto i neutrini, è vero che hanno una massa piccola, però viaggiano quasi alla velocità della luce. Quindi se dovete formare delle strutture, in realtà i neutrini riuscirebbero a scappare via prima di formare per esempio una galassia, una struttura di grande tipo, con una. Quindi in realtà della materia oscura così non va bene perché non forma le galassie come le conosciamo, forma delle strutture che non tornano come le conosciamo oggi. Quindi hanno dovuto ripiegare su materia oscura un pochino più complicata, che è la materia oscura fredda, che non sanno ancora troppo bene che cosa sia. Sì. Adesso, dunque, mi sa che sono andato un pochino lungo. Se avete pazienza 5 minuti, ce l'avete?
Sì.
Facciamo un qualcosina sull'attività solare, sì. Cerco di andare un pochino veloce.
Prima che ci finisca il mondo.
Sì, no, esatto, tanto per. Allora, dicevo prima che quando andiamo sulla. Guardiamo il Sole anche con un telescopio modesto, è abbastanza facile osservare che sulla superficie, o fotosfera, come adesso sappiamo, ci sono delle macchie sulla superficie solare. E occasionalmente anche delle zone più chiare che si chiamano facole. Io sono queste qui intorno, eccetera. Questo sono. Ecco, questo qui è una zona più grande di una macchia solare, in cui si vede abbastanza. Tanto per fare un esempio, in una zona, questo qui è un dettaglio della superficie del Sole, quindi un dettaglio di una macchia, qui dentro ci stanno comodamente 10 Terre, 10 pianeti come la Terra. Tanto per così con la scala 1 la perdi un po'. Però la Terra è un pirolino grosso così, in questa scala. Vediamo che queste macchie hanno una struttura un pochino complicata, c'è una parte centrale che è in ombra e poi una penombra che è più sfilacciata verso la periferia. Allora, andiamo un po', adesso vediamo un po' di capire qualcosa. Questo qui è un altro esempio, questo qui è proprio un'animazione in cui si vedono delle macchie qui, delle favole più brillanti qua. Adesso andiamo un pochino più veloci. E vediamo un po', quindi la prima domanda che uno si fa, beh, cosa sono queste macchie? Sono scure? Secondo me sono scure. Beh, qui dobbiamo ricordarci la nostra legge di Stefan di prima, quella che regolava la luminosità e la temperatura del corpo. Sappiamo che in realtà queste macchie non sono proprio completamente fredde, semplicemente hanno una temperatura, sempre da indagini spettroscopiche, che sono circa 2000 gradi più basse, circa 2000 gradi più basse di quella della fotosfera circostante. Quindi a questa temperatura più o meno emettono circa il 25% dell'energia che è emessa dalla fotosfera normale. Quindi se messe vicino alla fotosfera molto più brillante, sembrano scure per contrasto. Però solo per contrasto, se noi potessimo prendere una macchia solare e metterla, diciamo, la mettiamo qua, sarebbe comunque brillante, sarebbe magari più rossastra e non gialla, però comunque brillerebbe anche lei. Quindi sono scure per contrasto. Quindi ovviamente la domanda iniziale, quindi perché le macchie sono scure, adesso è diventata perché le macchie sono fredde. Abbiamo contrabbandato una domanda con un'altra. Beh, il ruolo che si pensa che il responsabile si pensa che sia il campo magnetico del Sole. Diciamo che il Sole, anche lui, come la Terra, ha un campo magnetico polo nord e un polo sud normale, che però in alcune situazioni, situazioni dovute proprio al fatto che il Sole non ha una rotazione rigida, quello che vediamo meglio, non è, guardate questo grafico che mi serve, ho perso il mouse, ecco qua, mi serve dopo per ritornare indietro, però appunto in alcune zone, per esempio, questo campo magnetico può, specialmente alle medie latitudini, può emergere. E in alcune zone del Sole, poi vedremo meglio delle diapositive che lo spiego, può addirittura emergere verticalmente, e non solamente al polo nord o al polo sud, ma anche nelle latitudini. Quindi può formare delle specie di cappi, e dove questo campo magnetico emerge dalla superficie del Sole? Questo campo magnetico può impedire al flusso convettivo di cui abbiamo parlato prima di portare il calore dalla parte centrale verso la periferia. Morale la zona che vediamo sia la fredda e quindi appare più scura. Quindi le zone che vediamo coperte da macchie sono una macchia, che è un'indicazione del fatto che lì esiste un campo magnetico molto forte, migliaia di volte più forte del campo magnetico totale del Sole, estremamente localizzato, che emerge quasi verticalmente dalla fotosfera del Sole. Questi campi magnetici comunque hanno una vita che è abbastanza breve, infatti dopo qualche settimana, massimo un mese, decadono. Una volta che decadono, anche questo tappo termico sparisce e anche la macchia si dissolve e la superficie del Sole ritorna come era prima. Quindi anche in questo caso abbiamo campi magnetici. Ecco, questo qui è un altro esempio in cui è abbastanza evidente. Questa è un'immagine presa dal satellite Tedeschi, uno di quelli della truppa che vi segnalavo all'inizio. È un'immagine che è presa nel lontano ultravioletto, in cui, ecco, se vedessimo questa stessa immagine nella luce visibile, vedremmo qui una macchia solare e qui un'altra macchia solare. Qui invece vediamo i gas molto più caldi che si allineano lungo questo campo magnetico, che emerge dal Sole in questa zona, forma questa specie di cappio e poi ritorna indietro dall'altra parte. Esattamente lo stesso lavoro che si fa per vedere le linee di campo di una calamita con l'allenatore di ferro. Qui non c'è l'allenatore di ferro, ma ci sono i gas caldi della, in questo caso della cromosfera solare, che si allineano con queste linee di campo, emettono radiazione, la GX in particolare, e ci permettono di quasi vedere visivamente queste linee. E vediamo che proprio nelle zone che queste linee di campo si tuffano oppure emergono dalla fotosfera si formano delle macchie, perché qui queste forze magnetiche impediscono al calore di risalire. Allora, quindi andiamo un pochino veloci. Ecco, un'altra cosa interessante è che queste linee di campo magnetico, adesso questo qui è, purtroppo non ho trovato un filmato migliore. Però questi cappi di linee magnetiche, ogni tanto, in certe situazioni, specialmente con il fatto che se un gruppo di due macchie, per esempio, ruota su se stesso, anche queste linee di campo possono in qualche modo avvolgersi, questi cappi di prima possono avvolgersi su se stessi. Quando si avvolgono su se stessi può succedere un fenomeno che si chiama riconnessione magnetica, in cui le linee di campo praticamente si annullano l'una con l'altra. E tutta l'energia che era immagazzinata nel campo magnetico viene ceduta ai gas, e quindi vengono riscaldati a temperature enormi, di milioni di gradi, e fatti partire nello spazio a velocità folli. Infatti questo fenomeno è il fenomeno che causa, per esempio, i cosiddetti brillamenti solari. Questo è un esempio, preso dal 1971, e tenete d'occhio questa zona qui. Questa è una zona qui, c'è una di queste zone attive. Questo è uno dei campi magnetici che si sono in qualche modo riconnessi, hanno ceduto tutta la loro energia ai gas che sono stati separati fuori nello spazio. Quindi qui energia che da magnetica viene convertita in energia cinetica, cioè di movimento dei gas. Ecco, questo qui sono altre, questo può rendere l'idea che tutti questi gas, questa qui è un'immagine ripresa sempre da uno dei nostri satelliti, credo che sia solo con questo. Queste emissioni di gas, che sono associate a questi fenomeni di riconnessione, possono interessare di periodi di attività molto alta anche tutta la zona del Sole. Per esempio questa qui, adesso la faccio ripartire perché ce n'è un'altra, è il Sole fondamentalmente, visto da una di queste sonde. Il cerchio bianco è la dimensione della fotosfera. Questo dischetto qui semplicemente un dischetto per schermare la parte interna del Sole. Quello che abbiamo visto era uno di questi fenomeni che si chiamano espulsioni coronali, innescate da questi fenomeni. Vedete che a un certo punto qua abbiamo una liberazione quasi istantanea di una quantità enorme di energia. Questo è un altro esempio, anche il dischetto è quello di prima. Vedete che qui tutta questa specie di forfora bianca qui, in realtà sono queste particelle estremamente energetiche che andando a colpire lo strumento l'hanno praticamente accecato per qualche secondo, anche se erano a distanza di 150 milioni di chilometri.
E a noi cosa succede?
Hai un minuto per
60
secondi.
60 secondi, allora, a noi cosa succede? Possono succedere un po' di cose interessanti, perché, la domanda dal punto di vista, perché sappiamo che la nostra Terra, per fortuna, è protetta da un campo magnetico. Quindi di solito la maggior parte di queste particelle vengono schermate e deflesse dal campo magnetico della Terra. Però ci sono alcune zone che sono un po' meno fortunate, che sono quelle messe in poli. Infatti alcune di queste particelle energetiche possono infilarsi lungo il campo magnetico e piovere verso il polo nord o verso il polo sud. Queste particelle che possono indurre delle correnti elettriche molto forti. Per esempio sulla Terra, sulla superficie della Terra, per esempio sugli oleodotti, sulle linee della corrente, che possono portare a dei sovraccarichi. Oppure possono produrre effetti magari molto più simpatici, come per esempio le aurore polari, perché queste particelle di gas cariche che arrivano, queste particelle vanno a colpire gli atomi o le molecole di gas nella parte piuttosto alta dell'atmosfera e li costringono a emettere luci, un po' come se fossero delle lampadine a neon. Quindi l'effetto più innocuo che hanno questi effetti, queste scariche di particelle, questi brillamenti, sono le aurore boreali. Questi sono alcuni esempi.
Perché si vedono solo d'inverno le aurore boreali?
No, non è vero solo d'inverno. Si vedono solo alle alte latitudini, cioè qui è difficilissimo vedere. Se ne è vista qualcuna solamente durante l'ultimo massimo solare, 5-6 anni fa.
Perché dicono che ai primi di dicembre saranno visibili le aurore?
Perché questo è legato all'attività del Sole, che però in realtà non è così sicuro. In ogni caso le osservazioni di solito si fanno solamente alle alte latitudini, perché quelle dove queste particelle hanno libero accesso, visto la conformazione del campo magnetico della Terra. Che appunto, che in breve quello che dovrebbe succedere è che vi raccontano, è che questa attività del Sole dipende dal ciclo solare. Cioè se vedete il Sole, per esempio da una distanza di diversi anni, ha un aspetto che è anche molto variabile, cioè in alcuni periodi ha pochissime macchie, in altri invece ne ha tantissime, vuol dire che in certi momenti il campo magnetico esterno è piuttosto debole, in altri invece è molto più forte. E questo andamento è un andamento ciclico, che è dovuto al fatto che per esempio il Sole ruota molto più velocemente all'equatore che non alle alte latitudini. Quindi cosa succede? Succede che se il Sole parte con un suo campo magnetico normale come quello della Terra, all'equatore dove è trascinato più velocemente, le linee di campo vengono trascinate anche loro e quindi il campo magnetico viene intensificato alle medie e basse latitudini. La prima, vediamo un po', ecco qua, come si vede qui. A un certo punto queste linee di campo che per adesso scorrono sotto la superficie del Sole possono emergere formando questi capi che abbiamo visto prima dove vanno a formarsi le macchie solari. Quindi in questi momenti, il campo magnetico solare emerge e forma un sacco di macchie, quindi torna in cui il sole è molto attivo. Man mano che la situazione procede, ecco, vedete, vediamo di bloccarla al momento, ecco, vedete, qui per esempio ci sono questi capi che emergono. Questi capi emergono e poi diventano sempre molto più alti, fino a quando possono addirittura riconnettersi con le linee del campo originale. A un certo punto, dopo questo disastro, tutte queste linee si sono riconnesse e il campo magnetico del Sole ha una polarità che se prima c'era il nord magnetico verso l'alto e il sud verso il basso, dopo un ciclo di questo tipo che dura 11 anni, le polarità si sono invertite. Quindi è un fenomeno che è un fenomeno naturale che succede ogni 11 anni, questo funzionamento magnetico. Quindi non ha assolutamente niente di particolare legato al 2012 o ad altre cose.